Modem.
Wir haben wirklich das große.
Siamo davvero fortunati a non essere mai stati una potenza coloniale. Ma anche la Svizzera era coinvolta nella tratta degli schiavi. Non come paese, erano persone svizzere, aziende svizzere, ma il paese in quanto tale, le istituzioni svizzere, non erano coinvolte. E questo è altamente riconosciuto dai paesi africani.
Genießt hohe Anerkennung bei den afrikanischen Ländern.
Sono felice che la Svizzera non sia mai stata coinvolta nella schiavitù o nella colonizzazione.
Anche la Svizzera ha una storia coloniale. Benvenuti al Museo Nazionale Zurigo. Benvenuti alla mostra Colonialismo, intrecci globali della Svizzera. Il manifesto che avete davanti pubblicizza degli appezzamenti a Colonia Suiza, in Argentina. Anche in Svizzera vi erano agenzie che promuovevano l'immigrazione verso le colonie. E il nome Colonia Suiza suggerisce che questo insediamento fosse stato fondato proprio da persone svizzere. Il fatto che per creare nuovi insediamenti si contendessero le terre alle popolazioni indigene, costringendole a sloggiare con la forza, non era visto come un problema.
Insomma, nemmeno i consiglieri federali Ignazio Cassis e Doris Leuthard nel recente passato erano consapevoli del passato coloniale della Svizzera. Passato coloniale al centro di una mostra allestita al Museo Nazionale di Zurigo, che noi di Modem abbiamo ripercorso assieme agli studenti della terza F del Liceo Lugano 3, che oggi sono qui con noi in studio per assistere alla puntata che era quella inizialmente prevista per oggi, fatta astrazione dalla stretta attualità. Modem Extra Large, dunque, io sono Agata Galfetti, in regia c'è Amanda Pfendler e saluto, oltre agli ascoltatori, anche appunto gli studenti della terza F dell'ILU 3. Fare i conti con un passato scomodo e per lunghi anni taciuto, e questo è il senso dell'esposizione che chiuderà questo fine settimana a Zurigo, i cui numeri sono già da record e che offre un'ampia panoramica dei molti intrecci della storia svizzera con il colonialismo ed esplora il significato che l'eredità coloniale riveste per la Svizzera di oggi. Di questi significati e di quanto siamo in grado di fare i conti con il passato per riflettere meglio sul presente parleremo tra pochissimo con due ospiti che dovrebbero essere già collegati, sono gli storici Fabio Rossinelli e Lisa Npango Zanetti, a loro il buongiorno e poi le domande le faremo in seguito. Buongiorno intanto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E con loro appunto discuteremo tra qualche minuto, prima però vogliamo portarvi proprio lì nelle sale del Landesmuseum con questo reportage.
Anche la Svizzera ha una storia coloniale. Benvenuti al Museo Nazionale Zurigo. Benvenuti alla mostra Colonialismo, intrecci globali della Svizzera.
Mentre voi potete prendere un po' di fiato, io devo continuare a parlare. Dunque, prima di addentrarci nella mostra, dobbiamo chiarire il termine stesso, colonialismo. A partire dalla fine del XV secolo ci sono diversi regni.
Die Ausstellung Kolonial globale Verflechtung in der Schweiz zeigt dass Schweizer Geschichte sich nicht nur auf Schweizer Boden abspielt.
Anche con una piccola cartina, come la vedete, questa mostra i collegamenti della Svizzera con i vari territori coloniali.
Sinceramente non mi aspettavo che si potesse fare una mostra parlando proprio della Svizzera, perché è molto incentrata sulle responsabilità che ha la Svizzera nel colonialismo che c'è stato. Però sì, mi aspettavo che certi industriali e certe persone ricche avessero un coinvolgimento magari non in prima linea ma in seconda linea, finanziando, come abbiamo visto, altre industrie che poi loro direttamente erano implicate nel commercio e nella tratta degli schiavi.
Cosa vedete, ragazzi?
Le persone di colore con i sacchi di cacao.
Una persona fondamentale su cui voglio entrare, questa qua.
Bianco.
È il cappello che indica anche il segno della nostra mostra, è il cappello tropicale. Questo è la tipica rappresentazione quindi dell'uomo europeo coloniale che si trova nelle colonie.
L'industria del famoso cioccolato svizzero non avrebbe potuto fiorire senza le fave di cacao importate dalle colonie.
Vi ho dato un attimino di tempo per vedere queste foto. Che cosa ne pensate? Che cosa avete visto?
È lui che va a vedere un po' com'è la vita in questi paesi meno civilizzati.
Considerati meno civilizzati, sì, da un, sì, punto, sì, di qua, vista qui.
Sono immagini reali o sono fotografie costruite?
Sono costruite.
Programmate, sì.
Quando li vedi sottomessi o trattati male, ma li vedi anche col sorriso, invece realmente probabilmente non era così.
Ed è per questo che non tutte di queste fotografie sono state pubblicate negli album, perché si vede il dietro le quinte, quindi la messa in scena.
Lo avete visto facilmente che, insomma, che quelle foto lì erano montate ad arte, insomma.
Inizialmente, a dire la verità, non subito, però dopo un po' sì, nel senso che ti accorgi che quelle foto non possono essere vere, nel senso sono un montaggio, in effetti, quindi... Sì, dopo un po' ci se ne accorge.
Abbiamo a Basilea, nel giardino zoologico, fino al 1964 i cosiddetti zoomani, Völkerschauer si chiama in tedesco, dove delle persone di colore venivano travestite in maniera molto esotica.
Magari le usano come pubblicità, stereotipi razzisti che magari non te l'aspetti.
Qui vediamo delle donne con un cosiddetto piattello labiale.
A me ha colpito più di tutti il poster di quella donna con le collane e la bocca in fuori. Non so bene perché, ma...
Forse il fatto che era messa in mostra allo zoo?
Sì, esatto. Non è una cosa molto carina, non me l'aspettavo.
Diese Ausstellung zeigt die Vielfalt dieser Verflechtungen auf und geht dabei immer wieder der Frage nach, was hat das mit heute zu tun?
Beh, sicuramente sviluppare il senso critico e far vedere come la storia è un qualcosa di sempre presente, quindi che il passato non è passato e quello che, diciamo, dovrebbe essere l'ideale della storia è che ci insegni qualcosa per il futuro.
Abbiamo visto come puntano tanto a questo fatto che loro sono superiori e è solamente più accentuato con le donne. Capisci perché certe cose succedono ancora adesso nella nostra società.
Ormai quello che è stato fatto nel passato è così, cioè non è che possiamo tornare indietro nel tempo, mediare, bisogna fare in modo che non accada più in futuro.
Non mi sento di essere meno fiero del mio paese perché comunque riguarda qualche singolo, qualche ricco e la popolazione, l'identità di Svizzera non c'era ancora, quindi non sono meno fiero del mio paese, però sono consapevole che spesso alle spalle del popolo succedono molte cose di cui non siamo a conoscenza e che possono non essere bellissime.
Queste dunque le impressioni degli studenti della terza F del liceo di Lugano alla mostra dedicata al colonialismo al Landesmuseum di Zurigo. Noi torniamo in studio in diretta. Fabio Rossinelli, lei è docente ricercatore di storia contemporanea e storia coloniale svizzera alle università di Losanna, Friburgo e Ginevra. Di nuovo buongiorno. Le chiedo, fino a pochi anni fa quasi ci si vantava che, insomma, la Svizzera non era stata un paese coloniale. Oggi questa mostra ci mette di fronte al contrario, che colonialismo non significa, insomma, solo avere colonia. Come ci siamo arrivati, insomma, a questa evoluzione anche nel raccontare la storia?
Sì, è proprio da qui che bisogna partire, penso, dalla storia, e credo che la storia prodotta in Svizzera non sia molto diversa dalla storia prodotta in altri paesi, nel senso che abbiamo un po' agli antipodi, se volete, due tipi di storia. Abbiamo dapprima la storia commemorativa, che ha una funzione di dare una giustificazione alle istituzioni, e poi abbiamo la storia critica, che invece è una storia più emancipatrice, nel senso che serve proprio a staccarsi, no, dalle narrative dominanti e istituzionali e spesso edulcorate proprio perché con fini giustificativi. Ora, ciò che mi preme sottolineare è che questi due tipi di storia hanno sempre coesistito qui da noi, come in Italia o in Germania o altrove, e nel caso svizzero è da quasi un secolo che certi studi, non numerosissimi, ma comunque esistenti, hanno affrontato il ruolo svizzero nell'imperialismo e nel colonialismo. Parliamo del 1932, quindi siamo nel pieno dell'entre-deux-guerres, siamo nel pieno degli imperi coloniali, e un sociologo di Basilea che si chiamava Richard Behrendt pubblicò la sua tesi di dottorato intitolata «Die Schweiz unter Imperialismus», in cui alla fine fece un ragionamento molto semplice. Behrendt, quindi l'autore, disse, ecco, la Svizzera è al centro dell'Europa imperiale. la quale Europa imperiale ha ramificazioni coloniali dappertutto nel mondo, e allora in che modo, pur senza colonie, l'economia capitalista del paese, che è un'economia molto esportatrice, ecco, trae beneficio da questa realtà di fatto? Questa era un po' la sua domanda. E se volete ritroviamo un po' questa stessa domanda, questo fil rouge, lo ritroviamo oggi a Zurigo, al Museo Nazionale, che affronta però anche altri temi, diciamo, lo schiavismo, i missionari, i mercenari, e aggiungo anche che delle ricerche, visto che è stato menzionato Cassis in apertura, in copertina, delle ricerche sono attualmente in corso anche sul ruolo dello Stato svizzero, che fu parte di questa storia coloniale, perché, diciamo, il criterio di possedere o no delle colonie non è l'unico criterio per misurare l'implicazione dello Stato. Ecco, vedete, ci è voluto quasi un secolo per popolarizzare questa problematica, molto ha fatto anche il Black Lives Matter, però è una problematica che in realtà esisteva già a livello accademico, marginalizzata, proprio perché la storia dominante in Svizzera, come anche altrove, non è la storia critica, ma è la storia quella un po' più commemorativa, istituzionale, quella che ci racconta il Sonderfall elvetico.
Ecco, oggi c'è anche forse una nuova percezione di come si deve, come si dovrebbe raccontare la storia. Fabio Rossinelli, uno studente della nostra classe presente oggi in studio, avrebbe una domanda per lei. Prego, Elia.
Buongiorno. Ecco, sì, io mi chiedevo se ci fossero altri paesi oltre alla Svizzera che, pur non avendo delle vere e proprie colonie, erano implicate in modo importante nel colonialismo.
Assolutamente, una domanda molto legittima e pertinente, è un'ottima domanda, e approfitto per annunciare la pubblicazione proprio questa settimana di un libro collettivo in inglese, però lo trovate in open access, quindi anche su internet, fruibile gratuitamente, a cui ho partecipato parlando del caso svizzero. È un libro dunque collettivo che si intitola Integration and Collaborative Imperialism in Modern Europe, edito da Bloomsbury a Londra, e ne parlo perché è un libro che proprio parla di questi paesi ai margini, ai confini degli imperi coloniali, come la Svizzera, come la Polonia, la Finlandia, i paesi balcanici, e ci sono vari studi di caso proprio che parlano di questo profondo coinvolgimento di tutta la costellazione europea e anche periferica in questa realtà globale e coloniale del XIX e XX secolo.
Io saluto di nuovo anche Lisa Mpango Zanetti. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Lei è storica con specializzazione in storia contemporanea e oggi è attiva in ambito culturale presso vari festival, tra cui il Festival Cinema d'Afrique di Losanna e il Festival del Film e Forum Internazionale sui Diritti Umani di Ginevra. Più che di colonialismo, lei si è occupata di decolonizzazione, sia nel recente passato con i suoi studi e le sue analisi, che nel presente per quanto attiene al suo lavoro in ambito culturale e cinematografico. Allora le chiedo, decolonizzazione è un termine che insomma non appartiene solo al passato, si continua e si deve continuare a decolonizzare anche oggi. Allora cosa significa per lei questa parola?
Sì, effettivamente, come dice lei, io mi sono occupata durante i miei studi e nei lavori che hanno seguito a comprendere proprio questo processo di decolonizzazione. E per me decolonizzazione è un concetto che ha diversi significati, che siano storici o legati all'attualità. Da un lato, infatti, il termine si riferisce sia a questi processi di decolonizzazione, quindi a tutti quei processi storici durante i quali i territori colonizzati hanno ottenuto l'indipendenza dagli stati coloniali europei. E questo processo chiaramente è stato il frutto delle lotte dei popoli colonizzati ed è servito infatti a liberarsi dalle catene amministrative e formali del colonialismo. Dall'altro lato però c'è un aspetto che è meno evidente, ma che è ugualmente importante, che è quello della decolonizzazione intesa come decolonizzazione, se vogliamo dire, mentale o culturale. In questi termini la decolonizzazione per me è un sinonimo di decostruzione e di rimessa in discussione del razzismo e dei pregiudizi che ancora oggi permeano diversi aspetti della nostra vita quotidiana. E tutto questo con chiaramente l'obiettivo di costruire una società che è più inclusiva e meno discriminatoria. E quindi per me in questo senso decolonizzare significa anche liberarsi dai retaggi coloniali che persistono nella sfera che sia del sapere, dello studio della storia, dei musei, così come del linguaggio o anche delle relazioni tra le persone. E trovo, vabbè, come ha detto anche Fabio che questo processo è necessario anche qui in Svizzera, che sebbene non è stato un impero coloniale, ha ereditato dei sistemi di pensiero e delle dinamiche legate alla storia del colonialismo.
Fabio Rosinelli, a proposito di meccanismi coloniali che forse non sono stati del tutto sradicati, ce ne sono di presenti anche nel cosiddetto aiuto allo sviluppo, oggi non si chiama più così, bensì cooperazione allo sviluppo, un aiuto mosso forse dalle migliori intenzioni ma che comunque maschera un certo atteggiamento coloniale. Agli archivi oggi ci restituiscono ritratti anche controversi di persone insospettabili.
Sì, è ovviamente una citazione doverosa per Henri Dunant, che è stato uno dei fondatori, il principale pioniere, diciamo, della Croce Rossa. E Dunant fu in Algeria, per esempio, per svariati anni, fece affari molto lucrativi, approfittando proprio dell'espropriazione dei rapporti di forza imposti dalla Francia alla sua colonia algerina. E Dunant andò a Solferino a metà 800 per affari coloniali, proprio per incontrare l'imperatore francese, e poi vide sul posto tutto il dramma del campo di battaglia, e da lì nacque il germe della Convenzione di Ginevra della Croce Rossa. Però prima e dopo questo evento Dunant, come d'altronde anche il generale Dufour, Gustave Moynier, che erano altri cofondatori della Croce Rossa, ecco, fece e continuò a far parte del club dei colonialisti, nel caso di Dunant dei capitalisti internazionali in ambito coloniale, tra l'altro lanciando in seguito anche dei progetti per una colonizzazione sionista e cristiana della Palestina, una questione che anche al giorno d'oggi, ecco, è sempre presente. Ecco, e chiudo dicendo, parlando proprio di istituzioni, che la storia coloniale svizzera non è qualcosa relegata unicamente agli individui, alle azioni individuali, private. E l'esempio della Croce Rossa è proprio interessante perché fu fondata in Europa in ottica molto eurocentrica, però operò anche in ambito coloniale, per esempio in Congo, sotto la dominazione belga, accompagnando e stimolando la creazione, in questo caso, di una Croce Rossa congolese all'epoca di Leopoldo II, ecco, per prendersi cura da un lato del colonato bianco in Congo e dall'altro per assistere alla cosiddetta missione civilizzatrice. E poi quando si sa che questa, fra virgolette, missione civilizzatrice in Congo si concretizzò con atroci crimini umanitari e che né la Croce Rossa né lo Stato svizzero fecero polemica, tra virgolette, ecco, ritroviamo qui tutta l'ambiguità dell'umanitario svizzero europeo in ambito coloniale, che è qualcosa che poi si protrae anche in epoca decoloniale e post-indipendenza.
Lisa Mpango Zanetti, la questione congolese è stata oggetto proprio delle sue analisi. In breve, lei che considerazioni si sente di fare rapportandole al presente, sempre in questo processo di decolonizzazione e di nuove relazioni tra la Svizzera e il Congo in questo caso?
Sì, allora, insomma, rispetto alle mie analisi, appunto, il centro delle mie analisi sono state le relazioni tra la Svizzera e il Congo, quindi l'attuale Repubblica Democratica del Congo, dopo il 1960, quindi durante la dittatura di Mobutu. E quel che mi premeva capire era quali dinamiche coloniali si fossero mantenute dopo la decolonizzazione. È infatti importante ricordare che il Congo era già durante l'amministrazione belga un territorio pieno di risorse strategiche e che la Svizzera durante il colonialismo e anche grazie ad esso aveva potuto espandere il suo commercio e le sue industrie su questo territorio. E quindi c'è questa che è la base, però una gran parte del mio lavoro, che era quella che mi interessava di più, ha riguardato i rifugiati politici congolesi che venivano in Svizzera durante gli anni 80 in quanto oppositore del regime. E infatti ho cercato di capire perché questi richiedenti d'asilo venissero respinti con dei tassi molto più elevati rispetto ad altri rifugiati di altre nazionalità. E quel che la mia analisi ha rivelato è che questo fatto era legato ai buoni rapporti che la Svizzera manteneva con Mobutu, che era, dobbiamo ricordarlo, questo buon partner economico con del paese, nonché depositario di una gran parte di averi nelle banche svizzere. E infatti dai documenti diplomatici che ho potuto analizzare emerge chiaramente che le autorità svizzere temevano di accogliere gli oppositori del regime, che erano tra virgolette troppo attivi nella loro contestazione al dittatore, per paura che la loro presenza avrebbe potuto compromettere queste relazioni. In più, dalle fonti emergevano anche delle considerazioni stereotipate sui rifugiati che venivano dal continente africano in generale. In uno di questi rapporti, infatti, gli africani erano descritti come pigri, come senza lavoro, come incompatibili con la cultura e i valori svizzeri, ed erano tutte delle caratteristiche che chiaramente erano marcate da razzismo e che giustificavano ulteriormente i loro rinvii. E quindi, per tornare alla sua domanda, quali considerazioni mi sento di fare per il presente? Beh, trovo che queste analisi ci mostrano delle dinamiche che sono ancora purtroppo attuali, che si tratti del mantenimento delle relazioni con paesi che violano i diritti umani o del razzismo sistemico che tocca alcuni gruppi di persone oggi, o ancora delle violenze della polizia contro le persone nere che esistono anche in Svizzera e che restano tutt'oggi in parte impunite. E quindi in generale credo che sia fondamentale portare avanti una riflessione su questi temi e rompere il silenzio su questioni che fanno parte della nostra realtà quotidiana.
Corsi e ricorsi storici. Dunque, Fabio Rossinelli, ci avviamo purtroppo al termine già del nostro spazio. Un'esposizione come questa di Zurigo ci porta sia a riflettere appunto sul passato, affinare lo spirito critico da un lato, e dall'altro immagino anche portare un certo processo di risarcimento nei confronti delle popolazioni a suo tempo sfruttate. Ecco, a suo avviso questo processo è in atto?
Ma la questione dei risarcimenti, che siano simbolici o materiali per i crimini di varia natura commessi in ambito ed epoca coloniale, è una questione doverosa, ma diciamo per poterla attuare o per poterne discutere in conoscenza di causa occorre da prima riconoscere, e qui in Svizzera come altrove siamo ben lontani dall'aver riconosciuto quanto e come la Svizzera fu implicata nel colonialismo. E a parte i risarcimenti o le riparazioni, visto che parliamo di musei, c'è anche la questione delle restituzioni, che tocca l'ambito museale in tutta Europa, e certo, puntualmente delle cose vengono fatte, e anche in Svizzera, in particolare per gli oggetti e i beni culturali prelevati in contesto coloniale, però c'è ancora qualcosa di cui si sa nulla di fatto in Svizzera, e su cui stiamo lavorando proprio adesso con un rapporto che sarà pubblicato quest'anno, e che i principali musei svizzeri conservano oggi nelle loro collezioni qualcosa come 3.955 resti umani di persone autoctone a suo tempo colonizzate. Quindi parliamo di teschi, di scheletri o altre parti del corpo umano che vennero tante volte portate in Svizzera per essere collezionati, esposti o anche per i cosiddetti studi razziali di cui Zurigo, Basilea, Ginevra erano importanti piatteforme. Allora, cosa ne facciamo di questi resti umani che non dovrebbero essere qui e che spesso hanno anche un valore ancestrale per i discendenti ancora in vita? Quindi la domanda è come risalire alle comunità fonte, instaurare un dialogo, capire la loro legittima volontà e capire il da farsi. Tutto questo necessita di ricerca inclusiva, globale, ed è uno dei molteplici campi in cui il nostro paese, come tanti altri, deve attivarsi per affrontare seriamente la questione delle eredità coloniali, quindi delle riparazioni, risarcimenti e queste cose.
Tema dunque ancora da esplorare, forse varrà la pena pensare anche ad una nuova puntata di Modem. Noi siamo davvero in chiusura di questa mattinata intensa per quanto riguarda l'informazione. Mi ha già raggiunta in studio Axel Belloni, che prenderà il testimone per Pausa Caffè e Mille Voci. Grazie per averci concesso questa appendice all'orario normale di Modem. Grazie alla terza F del Liceo Lugano 3 che ci ha seguito qui dagli studi di Comano. Grazie agli ospiti e a tutti voi all'ascolto. Modem torna domani alle 8:30.